Roma, 12 novembre 1998, ore 4 e 15. Nicola, mamma, scrivi. La mamma celeste ascolta la tua intensa supplica per Maria e per padre Raffaele e la fa sua, così per tutti i bisogni della tua anima sofferente di madre. Quale accettazione più sollecita da parte di Dio Padre di questa che Maria Santissima, la figlia sua tanto amata, gli presenta? Sii serena e fiduciosa mamma ed unisciti sempre di più al cuore della madre che, come te, soffre per tutti i suoi figli in pericolo di perdersi. Ieri mattina ti ho comunicato la mia angoscia per questa nostra patria, fatta oggetto di tanto odio satanico che nei suoi figli trova proprio i più accaniti adepti per cancellare la sua identità di nazione perfettamente cristiana, cattolica, apostolica, romana, nata dal sangue dei suoi martiri continuamente vivificata dalla passione di Gesù Redentore. Affluiscono a lei popoli interi spinti dalla fame e l'esodo ha carattere messianico. La parte migliore del suo popolo si apre sempre di più all'amore e la generosità prorompe spontanea e sentita. La parte più ambigua diventa strumento di annientamento della identità che ne fa una nazione perfettamente cristiana, faro di luce per il mondo intero. Crollato l'impero romano divenuto corrotto, subentra l'impero di Cristo e le basiliche, le bellezze artistiche che in ogni campo fioriscono, ne rendono testimonianza. Ma il veleno è nel cuore dell'uomo e l'oro ancora una volta diventa un dio che seduce ed il nemico ad arte lo esalta fino al parossismo. Non ti dice niente, mamma, questo attacco frontale di vincite miliardarie volute da uno Stato corrotto ed ateo che si serve proprio di questi proventi illeciti per dare il contentino ai più bisognosi e farli ancora più schiavi? L'attaccamento alle poltrone è quello che a loro preme e tutti sono d'accordo. Com'è duro il giudizio di Dio, mamma. Le leggessero le pagine del Vangelo. Gesù che piange su Gerusalemme. Roma, 13 novembre 1998, ore 4 e 33. Nicola. Mamma, scrivi perché ogni lume che arriva al tuo spirito deve essere testimoniato con la parola eterna ed incorruttibile di Gesù stesso che attraverso me si rivela al tuo cuore. Maria, la madre, ti segue passo passo, ti comunica la sua intima sofferenza, ti fa conoscere le anime che in questo preciso momento vuole raggiungere con la tua voce. E lei, che conoscendo quale sia il dramma che impedisce loro di tornare pentiti al padre che brama il loro possesso, ti suggerisce ogni parola, quella che colpisce la loro intelligenza, che le spinge ad un momento di pausa. Ma adesso ascoltami, mamma. Ieri da Luisa hai rivisto Don Antonio. Non ti sei resa conto come quell'anima poco alla volta sia scivolata verso una china troppo pericolosa, in cui le parole di perbenismo non riescono più a nascondere una verità deformata che purtroppo è diventata credo ed illusione di tante anime sacerdotali. L'inferno c'è, ma nessuno ci va. Ma come atroce e terribile questo inganno satanico che usa la misericordia di Dio per assopire le loro anime. Ma forse che Dio Padre, Lui, che aveva creato Lucifero e tutti gli altri angeli, dotandoli di doni eccelsi, non abbia usato per loro quella misericordia che pretendiamo usi per noi? E perché mai? Ha chiesto al suo unigenito di lasciare il cielo, di assumere la condizione umana, di chiedere al suo amore l'immolazione totale su di un legno di croce, che era il castigo riservato ai delinquenti? Don Antonio fa appello alla Chiesa e alla sua infallibilità. Ma a quale chiesa si riferisce? Quella dei martiri che per essere fedeli al Cristo hanno scelto il martirio e la morte? O a quella assonnata che si è adagiata in una cuna e non accetta gli interventi reali di una madre che lacrima sangue, anzi cerca di metterli a tacere perché disturbano i loro sonni tranquilli? Tutta la loro preoccupazione è spegnere quelle voci che gridano per il loro bene, che paventano la loro perdizione. Mentre il nemico aumenta il suo furore satanico ed attraverso cataclismi e distruzioni spinge ancora l'uomo ad accusare Dio stesso dove sei Dio? E Dio resta impotente davanti al figlio che lo ricusa come padre. Mamma, ancora un'altra cosa vorrei dirti. Attraverso una luce ininterrotta ti ho fatto conoscere le varie fasi della gravidanza di Carmen. Maria Santissima personalmente ti ha introdotta nelle verità di un evento eccezionale che deve concludersi nella maniera più semplice. Stamani ti ho fatto rileggere i messaggi che riguardavano la maternità di Maria di Giacomo e come in quella occasione, anche se con circostanze diverse, la verità sia alla base di entrambe. Abbi fede, mamma. E come in un mosaico bellissimo, quando il tassellino mancante occuperà il posto assegnatoli, tutto risulterà perfetto e ringrazierete il padre esultante di gioia. Roma, 15 novembre 1998, ore 4. Nicola. Confermo quanto stai per scrivere. Mamma, la vittoria di Maria Santissima conferma la tua fede. Anche questa volta è lei la vincitrice su Saddam Hussein e non ci sarà un nuovo conflitto. La tua gioia è grande, prende possesso del tuo cuore, ti fa dimenticare le amarezze di ieri, Zippo e tutto il resto. Ancora una volta lei, la Madre Celeste, che con la sua dolcezza ti dà la forza di andare sempre avanti. Come dolce il suo amplesso. Io l'ho sperimentato sul mio povero corpo piagato e sofferente, sul mio spirito che si ritraeva pauroso davanti al suo invito di seguire Gesù per la strada del Calvario, la sola che porta alla gioia vera. Vai in pace, mamma. Gioisci anche della giornata di oggi che vi vede tutti riuniti con padre Raffaele, il vostro angelo tutelare e con me, che prendo il mio posto di figlio, di fratello, di sposo, di zio, di amico, in seno alla mia famiglia, che si appresta a consumare il pranzo dopo il banchetto eucaristico che tutti ci ha visti riuniti. Oh sì, anche papà e zio Masino, non temere mamma, nessuno è escluso, nemmeno i lontani per i quali la tua anima soffre tanto. San Giovanni Rotondo, 19 novembre 1998, ore 17 e 30. Nicola, non eri molto disponibile al mio invito di accompagnare padre Raffaele a San Giovanni Rotondo, ma ce l'hai fatta e Dio ti ringrazio. Vedi, quando il nemico ti intralcia il cammino, tu sei sicura di non sbagliare solo se non ti chiedi mai dei perché. E fiduciosa ti abbandoni al mio comando, credimi, c'è sempre un obiettivo che stai per raggiungere, voluto e preparato da noi. Ora serenamente ne scorgi i contorni e ti rendi conto che esso era importante. Antonella, che si dibatte nel rifiuto di un Nicola santo, ma viene a San Giovanni Rotondo e da padre Pio chiede quello che a me, suo marito, non chiederà mai. Il superamento del suo stato di angoscia. Ma padre Pio è santo a tutti gli effetti, mentre a suo avviso io no. Secondo obiettivo, padre Raffaele che mi accetta a metà e non si rende conto della contraddizione palese tra me e Nicola presente quando c'è da sbloccare una situazione di stallo ed un Nicola scomodo quando demolisce convinzioni errate stratificate nel tempo. La tua gioia è stata grande quando l'infermiera Filomena, che si apprestava a ricoverarlo in seguito al mio intervento che si serviva della sua stessa voce, la convinceva come inutile il ricovero per appurare certezze umane ad un qualcosa che esula dall'umano e ne fa conoscenza divina. Il segreto di un'anima mistica che della sofferenza del suo stesso corpo ne fa il mezzo per raggiungere vette più eccelse. Stamani altre luci, altri obiettivi ti si rivelano che tu piccolissima voce fai tuoi e l'emozione grande perché senti la tua limitatezza umana mentre ricordi lontani nel tempo rivivono e tu ne scorgi il nesso con gli avvenimenti di oggi che ti rivelano il filo conduttore che li unisce e li conferma. Sulla strada per Roma, 20 novembre 1998, ore 11. Nicola. Non so se riuscirai a fermare su carta questo scorcio di vita di padre Raffaele che oggi, meglio stamani, come un flash ha colpito la tua intelligenza, data la precarietà e del momento e della posizione scomoda in macchina. Tu avevi intuito come un rapporto intimo, personale, legava padre Raffaele a padre Pio. Iniziato quando ancora giovane studente attraverso una foto del frate, restò colpito dalle mani coperte di guanti che nascondevano le stimmate. Più ancora in seguito all'approssimarsi del sacerdozio, venne in possesso della coroncina che padre Pio recitava ogni giorno. Si concluse poi con l'incontro personale a mezzogiorno del 4 ottobre 1956, quando esplicitamente chiesi al padre se l'avesse accettato come figlio spirituale. Padre Pio rispose: «E che? E non hai capito ancora? E che posso fare di più per te?» «Grazie, padre». Quel colloquio con il frate di Pietrelcina continuò ininterrotto tra lui e padre Raffaele. L'opera più grande di padre Pio, la casa sollievo della sofferenza, il cui stesso nome è indicativo dello scopo per cui era stata costruita, alleviare la sofferenza dei più poveri, si trasformò ben presto in esca potente di attrazione per gli arrivisti e gli impuri, che vedevano in essa un mezzo di potere e di dominio. I frati cappuccini, i migliori, i fedeli, cercarono di arginare e contrastare tale pervertimento, ma anche una parte di essi, sebbene minima, voleva raggiungere lo stesso scopo, attingere a quella enorme fonte di ricchezza che la generosità dei fedeli di tutto il mondo faceva affluire all'opera di Padre Pio. Si sono così stabiliti due blocchi in contrasto e di lotta. La scienza medica, che forte della sua funzione specifica ne reclamava il predominio, e la parte spirituale rappresentata dai discepoli di Padre Pio, che non poteva rinnegare la funzione dello Spirito Santo che ne era la sua forza motrice. Ma quale? L'intervento specifico di Padre Raffaele? Cosa diceva lui Padre Pio a questo sacerdote che non era neppure cappuccino, ma solo fedele servo di Maria? Il sacerdote che in un giorno lontano aveva detto sì a quel Gesù che gli chiedeva di seguirlo per la sua via della immolazione e della umiltà nel nascondimento più completo? Ma i tempi erano diventati pressanti perché il male aveva preso posizioni allarmanti. Era necessario agire, ma come penetrare nella roccaforte del nemico? Padre Raffaele scelse la via più breve, malato tra i malati. Offerse il suo corpo malato alle loro indagini. Sapeva che era soltanto una copertura, sapeva chi era di fronte a lui, ma da buon combattente, da buon esorcista non demorde e continua la sua lotta. Sa che deve iniziare la sua opera di restauratore dal basso e tra una ricerca ed un prelievo corre a confessare. Le anime assetate di Dio passano la voce, si riconoscono in lui ed il suo nome corre di bocca in bocca. Padre Raffaele, Padre Raffaele. Ma la sua opera esce fuori le mura dell'ospedale e raggiunge altre anime di San Giovanni Rotondo. Ma sulle sue gambe stanche, sul suo corpo vessato da un nemico crudele, impera uno spirito temprato dalla sofferenza ripieno di una gioia di cielo che gli fa esclamare: «Io sto sempre benissimo». Mentre la sua implorazione sale potente al Padre delle Misericordie ed in una offerta totale a Gesù, sacerdote e vittima, chiude il sacrificio della Santa Messa. Roma, 23 novembre 1998, ore 3 e 15. Nicola, mamma, scrivi. Ti ho sempre detto che sei stata chiamata a vivere momenti eccezionali e che hai bisogno di una fede eccezionale. Non per niente ti abbiamo saldata, padre Raffaele, che supplisce con la sua supplica e l'immolazione sua quello che a te manca. Egli si rivela a te, a voi, ogni giorno di più, e Maria Santissima rasserena il tuo spirito nei riguardi dei miei fratelli. Maria sta combattendo la sua battaglia e non è una perdente, anche se non è facile per lei azzerare una concezione di vita che ormai le sta stretta. Mamma, mi chiedi a chi farei giungere il messaggio sull'Italia? Non certo a D'Alema, ma a Bottiglione sì, perché esso sia efficace e solleciti in seno all'opposizione una forte reazione. Sono verità che loro già percepiscono ed il pericolo è presente alle forze cattoliche che siedono in Parlamento. Volevo pure aggiungere al messaggio illuminante su padre Raffaele come nella sua opera di restaurazione in seno alla casa sollievo della sofferenza, importantissima è l'opera dello Spirito Santo che attraverso i miei libri mantiene viva ogni conquista di padre Raffaele, attraverso un legame affettivo personalissimo che altrimenti andrebbe dissolto dalla inesorabilità del tempo che passa. Buonanotte mamma. Roma, 25 novembre 1998, ore 3 e 10. Nicola. Mamma, tante volte ti sei chiesta come mai Maria Santissima, che pure era intimamente legata al Padre e la cui fede non aveva mai vacillato, dall'inizio della sua adesione al progetto del Padre che attraverso l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele le comunicava come fosse stata prescelta per essere la madre del Figlio di Dio, solo allora le paure, i dubbi, tormentarono il suo spirito, la sua stessa umiltà faceva da schermo alla sua fede. Ma nel momento in cui ispirato il suo Gesù su quel legno di croce, e chiusasi così attraverso il suo sì, la redenzione della umanità di tutti i tempi, divenne roccia e fortezza e guida per la Chiesa di cui divenne madre. Mamma, Maria Santissima era pur sempre una creatura umana, proprio come te. Anche se avesse meritato per le sue eccelse virtù di essere prescelta come madre del Figlio di Dio, ma appunto perché creatura perfettamente umana doveva, attraverso un superamento continuo della sua umanità, arrivare a fondersi con la seconda persona della Santissima Trinità, cui dare la sua stessa carne e il suo stesso sangue. La fusione tra la umanità del Figlio e la divinità che in lui coabitavano dovevano portare Maria alla perfezione totale, tanto da renderla degna di essere la madre del Figlio di Dio più che creatura. Nel momento dell'annunciazione al suo sì, libero e consapevole, si fa palese al suo spirito la fragilità della sua stessa natura, la sua infinita miseria davanti ad una degnazione così grande che le fa esclamare: «Sono l'ancella del Signore, sia fatto di me secondo la sua parola». Da quel momento la lotta tra la sua umiltà e la grandezza degli avvenimenti che era chiamata a vivere, a cui sempre doveva opporre il suo sì, si fa sempre più aspra e finisce solo quando, ai piedi della croce, raccoglie l'ultimo respiro del suo Gesù che muore e lo presenta al Padre: «Ecco mio figlio», mentre la divinità che non muore conferma: «Ecco la madre». Roma, 29 novembre 1998, ore 3:30. Nicola. Maria Santissima, man mano che cresceva, si apriva alla luce dal calore del sole divino come una conchiglia chiusa che si schiude per mostrare la perla preziosissima che essa racchiude. Essa innamorò di sé Dio Padre, che in un impeto d'amore non vuole che lo spirito del male sfiori e l'ordigo la sua bava sia pure per un istante quel candore e la preserva dal peccato originale. È Maria che ha meritato quel dono del Magnificat. Maria stessa conferma: è perché ha guardato all'umiltà della sua serva che d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Lucifero, prima ancora che l'invidia e la superbia maturassero nel suo spirito, sapeva che era stato creato e che solo da quel momento cominciò ad esistere. Come poteva opporsi al Dio creatore e ritenersi uguale a lui se prima non esisteva? Roma, 2 dicembre 1998, ore 6:15. Nicola. Mamma, ieri sera nell'omelia del Santo Sacrificio, padre Raffaele, tolti i lacci che tenevano imbrigliato il suo spirito, si è librato nelle sfere alte dell'ascesi. Il suo volto aveva perso quel senso di costrizione e di timore ed era diventato sicuro, radioso e forte. Forte perché era in possesso di verità a cui sempre aveva creduto, ma mai avuto il coraggio di testimoniare ad alta voce senza il timore che la sua umiltà fosse in pericolo. Tu ne hai gioito, mamma, perché anche a te il suo atto ha infuso quella pienezza di gioia che ti rende più forte. Ma adesso, mamma, ascoltami, perché voglio dare ancora una spallata a coloro che credono che i trapianti di organi siano un fatto positivo. I miei messaggi sui trapianti di organi dovresti diffonderli, perché partono dalla verità stessa che è Dio, condannano in maniera perentoria tale manipolazione del corpo umano, tempio dello Spirito Santo. Dal momento in cui te li ho fatti scrivere ad oggi, tutte le argomentazioni di pericoli gravissimi che in essi ti elencavo hanno avuto conferma. Satana si è servito proprio della intelligenza di questa creatura privilegiata per distruggerla, vedi ingegneria genetica e cose del genere. Maria Santissima non demorde nella sua opera di restaurazione e dà la possibilità a Messori di testimoniare un miracolo eccezionale avvenuto a Saragozza in Spagna, che proprio padre Raffaele portò alla vostra conoscenza ieri sera. Un arto già amputato e seppellito che viene restituito al suo legittimo proprietario, non un organo rubato ad un altro corpo, mamma, perché nessuno può arrogarsi il diritto di trasformare, manomettere l'identità di una creatura che il Padre nel suo amore ha creata perfetta nella sua efficienza e capovolgere leggi perfettissimi camuffando tale sacrilegio in amore del prossimo. Dio nella sua potenza può sanare o ridare un arto mancante come ha fatto nel miracolo in Spagna, come fa la madre che genera un altro figlio, ma non toglie ad un figlio quello che appartiene all'altro. Comprendi, mamma? Non ti fermare, sei stanca, sei oppressa da un nemico che ti tallona, ma non vedi come al momento buono corriamo in tuo aiuto? Sì, che la tua preghiera sia costante, così la tua fede. Apriti alla gioia e in un abbandono totale aspetta che le nostre promesse si realizzino. Hai scritto senza occhiali e senza fatica. Sentimi vicino anche in questo. Roma, 4 dicembre 1998, ore 2:45. Nicola. Mamma, ieri giornata di attacchi terribili ma anche di grandi vittorie. Il tuo cuore è pieno di gioia perché sia pure con grande tuo sacrificio e di Anna Maria, che tutto stemperava con la sua fede e la sua dolcezza, ma soprattutto di padre Raffaele, martire silenzioso e paziente, siete arrivati a vincere la vostra battaglia. Padre Raffaele non avrà più da temere della prostata attraverso la cura di Enzo che io ho inviato. Poi ieri sera l'attacco di cui Maria è stata vittima designata, mentre la mattina l'aveva subito la mia Antonella. Ti sei svegliata da poco e ti sei ritrovata con quella sottile angoscia di impotenza. Hai stretto a te il pargoletto divino ed ancora una volta hai chiesto ai miei scritti aiuto per riacquistare quella serenità di cui avevi bisogno. Hai trovato a pagina 29 del secondo volume quello che ti occorreva. L'arroganza dimostrata dal nemico quando tu incautamente hai svelato il nome della pedina di cui lui si serve è dovuta al fatto che paventa la sua sconfitta e per Carmen e per Elena. Lui ama operare al buio, sotto traccia, non allo scoperto, affinché la sua azione possa colpire in profondità, ottundendo anche le facoltà, sia pure umane, della intelligenza. Ma tu, mamma, non temere, anche noi lavoriamo in profondità e le nostre vittorie silenziose ed improvvise sono come fasci di luce vivida che, colpendo i vostri occhi carnali, hanno il potere di svegliarvi dal vostro sonno e dal vostro torpore. Adesso vai a ringraziare Gesù che tanto ti ama. Roma, 5 dicembre 1998, ore 3:40. Nicola. Mamma, so quanto ti è costato di sofferenza ieri sera vedere come abbia lavorato bene il nemico sull'anima del tuo amico più caro, che tu consideri figlio. Tu conosci la gravità di questi attacchi, ma non temere, mamma, per lui, perché Dio ha gradito la tua implorazione accorata e sofferta ed io non lo lascerò un minuto solo. Mamma, gli avvenimenti si susseguono rapidi e due forze sempre in conflitto premono e chiedono il tuo libero assenso. Mentre il nemico ti prospetta sconfitte e persecuzioni, il nostro amore ti dice, mamma, non temere, perché proprio dall'adesione totale al nostro progetto la luce più sfolgorante investirà le vostre anime e cadranno le bende che impedivano ai vostri occhi malati di vedere come ai ciechi nati del Vangelo. Mamma, che la tua generosità sia grande, specialmente nei riguardi dei miei fratelli. Mi avrai sempre al tuo fianco e ricordati che non sono soltanto un puro spirito, perché anche io, come Gesù risuscitato da morte, posseggo un corpo sensibile, capace di intervenire quando voglio. Non ti ho detto che Gesù ha permesso che io potessi utilizzare delle cellule che tu mi hai ridato al posto delle mie morte? È come se tu, mamma, mi avessi partorito due volte. Ecco perché sono in te. Così è Maria la madre che partorisce il suo Gesù nel cuore di coloro che sono pronti ad accoglierlo. E il partorire è un atto reale che solo una madre può compiere. E Gesù diventa anche esso una presenza reale in quell'anima. Non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me, San Paolo. Nel tuo respiro c'è il cuore di un Dio fatto carne. Gesù alla tua anima. Roma, 9 dicembre 1998, ore 3:50. Nicola. Mamma, scrivi, non temere, io ti sono accanto e convalido ogni tua parola. È sempre forte la lotta tra la verità che il mio Nicola mi rivela continuamente, perché io non soggiaccia a lungo nelle strette di un nemico che non si dà per vinto, ma è sempre Nicola il vittorioso. Caro Peppino, scusami se in punta di piedi entro ancora una volta nell'intimità della tua famiglia, meglio del tuo stesso intimo. È Nicola stesso che mi sollecita a farlo. Avrei voluto avere con te un colloquio liberatorio per entrambi, perché per te perché ti sentivo sofferente, per me perché mi sentivo impotente di venirti in aiuto. Volevo scriverti al nostro ritorno da San Giovanni Rotondo, ma non credere che anche nella mia famiglia sia tutto idilliaco. La tua forza è nella fede, che attinge dalla preghiera ed è appunto la tua fede che impedisce il disgregarsi della unità della tua famiglia. Soltanto ad essa devi il dono di tre belle ragazze che pure con i limiti dell'umano possiedono delle doti eccezionali di coesione, di amore reciproco, disponibilità e purezza di intenti. Ma fino a quando reggerai? Tua moglie ti ama, ma è sofferente più di te, ha bisogno di te, delle tue attenzioni, del tuo amore, è gelosa perché tu gli manchi. Tu prendi a tua scusa il lavoro di medico a tempo pieno nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Sì, quella del medico è una vera missione, ma allora non dovevi sposare. Non puoi, per curare gli altri, distruggere te stesso o peggio la famiglia, che benedetta da Dio te ne fa il capo e l'asse portante. Sai qual è il pericolo più grave? Che tua moglie, dopo di essersi accostata alla fede, dalla preghiera, vista la inutilità della medesima, attribuisca proprio a Dio la sua sconfitta e la sua sofferenza. Non pensare che questo pericolo sia un caso isolato, tutt'altro, è il cancro che divora e distrugge i figli di Dio. A mio avviso, e Nicola me ne dà conferma, il punto focale è proprio quello. Il medico, che pure deve dare amore, disponibilità, attenzione vigile ed amorosa al paziente a lui affidato, finito il tempo indispensabile che lo lega all'impegno ospedaliero, deve creare nel suo spirito una perfetta divisione tra l'impegno e il dovere del medico e i doveri e i diritti suoi in seno alla famiglia, che ristabiliranno quell'equilibrio indispensabile per una perfetta realizzazione della identità di una persona tanto amata da Dio. Sforzati di entrare in questa ottica, hai abbastanza luce di fede, ma chiedi allo Spirito Santo il coraggio e la forza di tagliare i lacci che ti impediscono di realizzarla. Ed adesso, chiedendoti scusa del mio ardire, faccio a te e alla tua famiglia gli auguri più cari per il Santo Natale, a cui si associa padre Raffaele e mia figlia Maria. Con affetto, Pina Reina. Roma, 11 dicembre 1998, ore 2:50. Nicola. Mamma, tu ami Carmen e la sua sofferente attesa si ripercuote su te, causando con la tua impotenza uno stato di angoscia che fiacca la tua fede. Anche io soffro per te, perché l'inferno tutto si scaglia sulla tua fragile fede, fede che pure ha toccato le vette più alte dell'umano superandolo e che ha permesso a Gesù di traslare il mio spirito che lasciava il mio povero corpo in quello tuo, ancora vivo e pieno di lui. Tu, mamma, hai meritato tutto questo e sai pure che l'inferno tutto nulla può su di te, perché noi siamo in te. Così è stato. Ed è per Carmen. Anche lei ha superato i confini dell'umano con quell'atto di fede quando alla scienza umana opponeva la potenza di Dio ed avrà il suo bambino, perché così ha creduto. Al tuo risveglio sono venuto in tuo aiuto riportandoti a meditare sul messaggio del 1° giugno 1985. Allora era il tuo Gesù che sosteneva la tua fede e tu da lui attingevi forza e coraggio, fino ad arrivare all'istante ultimo della mia offerta di vittima consapevole. Sei tu, mamma, che hai permesso il realizzarsi del progetto di Dio su di me e che Maria Santissima portava avanti a mia insaputa, a tua insaputa. Così è stato per Carmen, anche se con finalità soltanto apparentemente differenti. Il nesso? Padre Raffaele. Anche lui, con la sua potenza di sacerdote, poco alla volta dà il carisma dell'autenticità ad ogni avvenimento che si sussegue nel tempo, fino ad occupare un posto ben definito in questo mosaico meraviglioso che la potenza della Santissima Trinità nel suo eterno presente ha già realizzato. È Maria Santissima, la condottiera, e suo servo fedele, padre Raffaele, nell'asse portante, a volte timoroso, ma pronto a rimettersi al passo quando noi dal cielo lo incalziamo. Mamma, gioisci e ringrazia sempre, perché ogni nostra luce che vi porta ad una conoscenza più ampia, che abbraccia orizzonti sempre più vasti, trova una conferma man mano che si idealizzano e denotano la fonte di verità da cui provengono, che è Dio stesso. Non disperdere queste luci, esse sono come la trama di un tessuto prezioso che durerà inalterato nel tempo, come è avvenuto per la Sacra Sindone. Vai a riposare, mamma, e non temere mai. Roma, 12 dicembre 1998, ore 4. Nicola. Mamma, non stancarti di testimoniare gli avvenimenti che si susseguono con ritmo sempre più veloce attraverso questi scritti che confermano verità che altrimenti andrebbero perdute. Hai proprio ragione, Nico. Già dopo l'annuncio di Carmen di ieri sera che sentiva l'approssimarsi del lieto evento, mi sento come ubriaca e da stento riesco a coordinare le idee ed a ricordare tutti i tuoi vari interventi di salvataggio nel difficile superamento degli attacchi satanici. Tutto serviva per sostenere la mia fede e la fede degli altri. A volte ero strizzata come un limone, che non ha più sugo, ma tu eri in me. E la Santissima Trinità mi aveva rivelato che anch'essa coabitava in me. Ma com'è difficile ad accettarla quando l'impuro si serviva del suo soffio malefico sotto la spinta di una falsa pietà. Ora più chiara si dipana l'intervento della Madre Dolcissima che in te trova la voce che mi guida e mi dà certezza. Da dove cominciare, Nicola? Da lontano nel tempo o da vicino, da Carmen? Tu mi hai detto che solo quando gli avvenimenti che si susseguono nel tempo trovano conferma sono validi. Così Isaia conferma Gesù, ma è Gesù che conferma Isaia. Così Maria Santissima conferma Carmen, ma è Carmen, con un bambino vero, amato, nell'attesa che infrange tutte le leggi naturali, che conferma Maria la Madre. Non più titubanza di fede in me, ma gioiosa attesa. Sono le 4 del mattino e attendo notizie. Roma, 13 dicembre 1998, ore 3:06. Nicola, mamma, scrivi, io confermo ogni tua parola. Mia cara Antonella, Il tuo SOS della sera del 10, corrente mese, mentre padre Raffaele celebrava il santo sacrificio, mi è penetrato nel cuore. Ho elevato al Dio delle misericordie la mia implorazione di aiuto per te, assieme a padre Raffaele, pregando Nicola di farla sua come la prima volta e presentarla a Maria Santissima, la nostra dolcissima madre. Avevo intuito nel breve contatto avuto con te a San Giovanni Rotondo come ti dibattevi in uno stato di angoscia da cui non riuscivi a tirarti fuori. Volevo venirti in aiuto. Farti comprendere come il punto focale non fosse la piena reintegrazione nelle tue funzioni nel posto di lavoro, anche se sacrosante, ma solo il rapporto con tuo marito che ami e che nonostante i tuoi sforzi non riesci a realizzare. Tutto questo ti porta ad una instabilità emotiva, accentuando il desiderio del possesso e quindi della gelosia. Tutti elementi perfettamente contrari che bloccano qualsiasi sforzo di tuo marito che pure ti ama e che anche lui brama quella pace, quella gioia a cui tu pure aspiri. È come il cane che si morde la coda. Tuo marito cerca di sopravvivere buttandosi a capofitto nel lavoro, aiutato dalla fede e dalla preghiera. Tu corri il rischio di rifiutare una fede che diventa sterile. A parte l'aiuto che chiediamo al cielo e di cui non possiamo fare a meno, resta il fatto che spetta a noi eliminare le cause che determinano tanto malessere. Nel vivo desiderio di venire in aiuto ad entrambi, ho scritto anche a Peppino. Siete abbastanza intelligenti per capire che questo primo passo spetta a voi, anche se dovete rimetterci prestigio, interessi o altro. Io pregherò Nicola che vi dia il coraggio di realizzarlo e soprattutto di non stancarvi di portarlo avanti. Credetemi, non c'è bene più grande. Adesso con il mio affetto più grande auguro a te, Peppino e le ragazze, assieme a padre Raffaele e Danna, mia nuora che tu conosci, e a Maria, mia figlia, un Natale sereno e felice. Tanti cari saluti e baci per tutti voi. Pina. Roma, 15 dicembre 1998, ore 9:54. Nicola. Mamma, quando tu preghi per un'anima a cui hai fatto del bene, ma che si rivela nemica, non fai che attivare in essa una corrente di grazia che smorza l'aggressività provocata dal tuo intervento. Mamma, non dimenticare che noi ci serviamo anche del male, che pieghiamo per attuare il bene. Sì, stai allerta e non dimenticare che l'attuazione del progetto di cui voi fate parte si realizza vostro malgrado. Voi potete solo ritardarlo, ma non annullarlo. Vai in pace, mamma. Roma, 16 dicembre 1998, ore 3. Nicola, mamma scrivi, sono accanto a te. Non avrei mai immaginato che dopo lo scossone di ieri, iniziato con la presa di coscienza che il male che mi aveva colpito aveva radici più profonde in quell'anima sacerdotale così ottenebrata, una grande serenità si sarebbe impossessata di me. Sono così piena di luce, della tua luce, mio Gesù, ed essa mi arriva donatami da Maria Santissima, la Madre Dolcissima, che ancora una volta conferma la sua presenza reale in me, la totale fusione del suo spirito con il mio che vibra al suono di ogni sua parola. Così è in Carmen. Anche la sua anima è posseduta dalla suavità, dalla dolcezza di ogni impulso o parola che parte dalla mamma celeste, che la invita a credere, come ha fatto a Cittadella. Questo senso di liberazione e di pace meravigliosa mi è venuta tramite mia figlia Maria, smobilitando il timore che, con il coraggio della fedeltà a Nicola, mi fossi resa responsabile di gravi offese nei confronti dei detentori del potere civile ed anche religioso. Libertà di opinioni a confronto che non ammettono alcun dubbio, sia che si riferiscano ai due schieramenti opposti, il bene ed il male, vero l'uno, vero l'altro. Nessuno potrà negare che l'ateo è colui che nega Dio, mentre il credente è colui che crede nell'Altissimo, creatore di tutto il mondo sensibile e soprattutto di se stesso. In Parlamento i due schieramenti non fanno che accusarsi a vicenda e certo non vanno per questo in galera, perché dovrebbero ammettere che non c'è democrazia e che è solo regime dittatoriale. Ma l'evoluzione negli animi è sempre costante e così nelle folle. Il Vangelo te ne rende testimonianza, la stessa storia te ne rende testimonianza. L'eppur si muove di Galileo ed il detto piove, governo ladro, sono emblematici. Lasciamo che la luce dei beati e santi del cielo fendano le fitte tenebre dei cuori e fiduciosi attendiamo nuovi cieli e nuove terre. Roma, 19 dicembre 1998, ore 2. Nicola, mamma, scrivi, sono accanto a te. Non è facile rendere in concetti concreti sensazioni ed impulsi che fanno parte dell'intimo del tuo io, che te ne rivela il pericolo e ti pone in stato di allerta. Così è stato fin dal primo momento dell'ingresso nella intimità della mia famiglia di Rino, che non conoscevo. Non un motivo plausibile poteva giustificare questo mio inconscio rifiuto che sentivo di protezione non solo per me e la mia famiglia, ma ancora più strano per padre Raffaele. La sua invadenza, il suo acquistare più spazio, seguendo un disegno ben chiaro che non capivo, ma che creava delle ombre nel rapporto tra me e padre Raffaele, mi causava dolore. Con l'aiuto della Madre Celeste invertì la rotta. Amare in lei Gesù che soffriva, offrire le mie sconfitte perché lui e la madre potessero essere vittoriosi. Ma quanto male aveva seminato in quell'anima sacerdotale. Dov'era il mio padre Raffaele così dolce che non calcava mai la mano sulle tue colpe, ma che ti rialzava all'istante perché lo sconforto e la tristezza non invadessero il tuo spirito? Padre Raffaele era il dono che la mamma celeste mi aveva fatto tramite Nicola, saldare al suo sacerdote la mia anima per proteggerlo ed essere protetta. Ora mi è chiaro il progetto del nemico, dividere per meglio vincere. Ora mi sono chiari i vari attacchi a Giacomo, a Don Antonio, attraverso Radio Maria, a Padre Raffaele e così via. Ieri sera i primi risultati del mio incessante pregare mi arrivavano proprio da Rino, che mi racconta come un giovane dal viso di Angelo, a cui lei si era accostata per chiedere il prezzo di un vaso di fiori che usciva dal normale come confezione, e a lei, che si rammaricava di non avere soldi in tasca per acquistarlo, rispondeva: «Non importa, me li darà domani». «Ma io non posso tornare». «Ebbene, glielo regalerò». Mi ha promesso che mi farà conoscere il seguito. Ma Nicola mi conferma: «Ero io, mamma. Non potevo permettere che il nemico potesse dividerti da padre Raffaele. Solo uniti siete una forza invincibile». Roma, 19 dicembre 1998, ore 8:45. Nicola: «Mamma, scrivi, confermo ogni tua parola». «Eccellenza Reverendissima, sento il bisogno, dopo tanto silenzio, farle pervenire il mio accorato rimpianto per quel rapporto di fede che ci univa in Nicola. Mi permetto farle pervenire due messaggi che sicuramente lei giudicherà validi, aiutato dal suo carisma di discernimento tanto necessario in questo momento così fitto di tenebre. Li affido al dottore Tozzi, è lo stesso che le aveva portato i libri che parlavano della Sacra Sindone, il primo ed il quinto, e che lei stesso ritenne di estrema importanza. Tante cose avrei bisogno di chiarire. Sono arrivate altre firme e tantissime testimonianze. Maria Santissima conferma come lei sola è la vincitrice e ci conduce di vittoria in vittoria verso il Figlio Gesù che viene. Il Santo Natale porti a lei, a tutti noi, al mondo intero, pace e salvezza. Mi ricordi nell'offerta del Santo Sacrificio.